dal 1975 Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Questa si chiama Mi Flauta e serve per introdurre questa mattina un ospite gradito, graditissimo, sempre in giro per il mondo. Oggi siamo riusciti in qualche modo a bloccarlo qua. Hildegard, buongiorno.
Buongiorno, ciao, come stai?
Allora, sto molto bene, sto bene anche perché ti vedo in gran forma. Tu sei andato in giro per il mondo e ci porti ventate di ottimismo, nel senso che in giro per il mondo si segnala la stessa emergenza sanitaria, ma con tutt'altro tipo di enfasi e ritorno, no? Quindi insomma è anche importante sapere che ci sono posti colpiti che comunque la prendono in un modo non così drammatico come da noi, e quindi mi fa molto piacere. Hildegard, bentornato. Da dove? Messico, Colombia, da dove sei?
Questa volta di Messico.
Messico. Allora, intanto diciamo che Hildegard arriva dal Venezuela, ma da quanti anni è che sei in città, Hildegard?
Una vita.
Come?
30 anni.
30 anni che sei a Parma.
Sì.
Io ti conosco perché poi mi ricordo di un Macho Man, ti ricordi?
Il Latino Man, è Latino,
Latino Man. Man, scusa, Latino Man, era praticamente su tutte le copertine di musica latinoamericana, giusto? E avevi questo sì. cappello con la tesa sempre su metà volto, e quindi non si sapeva mai chi era questo Hildegard, questo Macho
Latino Man.
Chi era? E poi un giorno ho conosciuto Hildegard e ho detto: ma sono io! No, incredibile.
Era la immagine che aveva utilizzato Universal Music per il lancio di quel genere di musica.
Per il lancio di quel genere di musica, che però diciamo si discosta da quello che stai facendo tu in realtà da anni, no?
Totalmente, sì.
Una musica importante, di ricerca, una musica che va a recuperare i ritmi antichi, le canzoni antiche, gli strumenti antichi, le popolazioni indigene, quello che hanno tramandato, quelle che sono conoscenze, come dicevamo prima della diretta, ancestrali, su quelle che sono le tradizioni, le cose incredibili che hanno da raccontarci, un po' sciamaniche, no? Anche tu ne sai tanto di queste cose, no? Di quelli che possono essere ritmi e riti da noi, insomma, magari sottovalutati, che invece fanno parte della vita quotidiana, no? Dallo studio del cielo a delle cose che vivono semplicemente con sensazioni, emozioni, giusto?
Un studio sulla natura, la natura dell'uomo, che le popolazioni indigene lo vivono in un modo completamente diverso. È una osservazione degli elementi, però anche dell'intorno vissuto in una maniera comunitaria. Il male di uno è il male di tutti. E come ti dicevo prima, il periodo attuale di emergenza in alcuni luoghi lo vivono in modo diverso. Intanto sono molto preparati, no? Non esiste la paura, se non altro questo è un punto importante a favore delle popolazioni indigene, e anche il loro approccio spirituale, il quale è costante, disciplinato, è rispettuoso, è sacro. E questi elementi penso che aiuta molto a comprendere l'esistenza e quindi a non avere paura del ciclo costante della vita, della morte e così via.
Allora, tu ti occupi di tribù indigene, ma in questo caso non pensiamo che siano semplicemente quelle della sua terra, no? Io ricordo un album che si chiama La Sangre de America, che confluiva tutto in un punto, gli afroamerindi, giusto?
Afroamerindios.
Afroamerindios, mi avevi parlato di questo, quindi il punto dove confluivano gli africani, gli schiavi d'Africa, gli indiani d'America
e la cultura europea.
E c'era questo misto di tradizioni, suoni, cose davvero incredibili.
Perché il 1530 demarca l'incontro delle tre razze nel Nuovo Mondo. Quindi bisogna ricordare che, quindi, arrivando gli spagnoli, c'è stata la fusione della loro cultura, le loro usanze, i loro ritmi con quelle dei nativi delle Americhe. Dopodiché sono stati portati gli schiavi africani, questo ha dato vita a un connubio un mix delle tre culture, dove si espressa non solo l'anima dell'Africa nell'America indigena, sino anche i canti folcloristici europei, spagnoli, portoghesi e inglesi, che sono stati i coloni delle Americhe.
Tu che cosa hai scoperto che, insieme a tante cose che immagino tu abbia appreso andando a fondo di queste cose, cos'è che ti è rimasto, che ti ha colpito maggiormente rispetto a quello che magari si pensava prima, e poi quando si è andato a indagare, a ricercare, si è capito che era completamente diverso?
Lo completamente diverso era la loro conoscenza millenaria. Si pensavano che erano selvaggi, persone che non sapevano o che non conoscevano o che non avevano delle conoscenze della vita, e si viene a scoprire che la medicina, che la conoscenza del cosmo, gli articolati calendari, le costruzioni precolombiane nel territorio erano completamente, veramente molto, molto profonda la loro conoscenza. Gli articolati calendari si collegavano al cosmo, e questo oggi si scopre. E si scopre con grande sorpresa, si pensava che non avevano nessun tipo di conoscenza, per non dire della conoscenza della medicina, che il 35% si può trovare anche nella foresta amazzonica, e già loro lo conoscevano, i principi attivi l'hanno sempre conosciuto. Oltre a questo, l'approccio molto immediato delle popolazioni indigene in tutto il mondo. Loro ti accolgono come se fossero bambini, quindi non è strano pensare che sono stati ingannati scambiando l'oro per le perline di vetro. E questi sono alcuni degli aspetti che ti lasciano sempre molto sorpreso.
Andando a cercare anche quello che era una parte importante della musica tradizionale, no? Da parte tua, oltre al lavoro sulla ricerca sulle tribù, sulle popolazioni indigene, c'è anche questo lavoro grosso a livello di musicista, no? Come musicista, come ricercatore musicale. Che cosa è cambiato? Sono rimaste intatte le tradizioni musicali di allora per tante tribù, oppure hanno avuto un processo, un'evoluzione molto più veloce, un po' come noi?
Beh, diciamo che in Europa si celebra un festival che si chiama Womex. Womex è un festival che è di origine britannico, il quale viene celebrato in diverse città capitali d'Europa. Si è sempre caratterizzato per proporre la musica originaria e quindi fare dei tour a livello internazionale dei gruppi completamente sconosciuti, dei nativi o di musica folk che viene di qualsiasi parte del mondo. Possono arrivare, non so, dei Balcani, della Romania, piuttosto che del Sud America o dell'Africa o dell'Oceania. E questo ha dato sì vita a che molti produttori si siano approcciati immediatamente a fusionare la loro musica insieme a questa indigena. Pertanto oggi, come oggi, possiamo ascoltare, e poi con la possibilità di internet, canzoni che si ricercano come si cercano i libri, no? Come si scoprono alcuni autori che magari non sono celebri, però che la gente gradisce, soprattutto in questi tempi, no? Pertanto molte organizzazioni sociali stanno portando e hanno continuato fino a poco fa a portare questi gruppi in diverse parti d'Europa o degli Stati Uniti.
Le canzoni che tu interpreti, canti, musici e anche produci nei tuoi album hanno a che vedere con delle canzoni tradizionali che hai conosciuto, oppure sono tra virgolette nuove?
No, tutte appartengono a alcune sono canzoni rituali, che invocazioni, canzoni per i bambini, altri sono la traduzione, comunque il portare alla melodia alcuni dei concetti della loro filosofia spirituale. Quindi hanno sempre una valenza culturale, spirituale o rituale in questo senso.
Quella che ci ascoltiamo, Tikehau, è giusta la pronuncia?
Tikehau, sì.
Di che cosa parla?
Tikehau è una isola nel sud del Pacifico.
Mm-hmm.
È una piccola isola dove ci sono dei Maori. E io ho avuto chance di andare in quella zona per girare un video per un cantante che si chiama Tike Tane. Questo video, per questo artista maori che lui interpreta il rock, non voleva produrre la canzone folkloristica, l'ho convinto a fare un brano che le ha fatto il suo nonno. Era un brano su un haka, quella orazione dei maori che si vedono molto in TV quando fanno il rugby, il calcio, ma nel quale loro fanno queste invocazioni, urlano in maniera forte.
Nel rugby, giusto?
Nel rugby, quando fanno questa,
come in la Nuova Zelanda, dove si trovano e cominciano a fare questi canti.
Provengono dalla Nuova Zelanda, però si estendono dal Hawaii fino al sud del Pacifico. E lui è della etnia Maori. Pertanto, dopo di averlo convinto a farlo, l'ho musicalizzato e ho realizzato questo video, che poi è stato 52 settimane nelle classifiche del sud del Pacifico, Australia e Nuova Zelanda. I want.
Torniamo insieme ad Hildegard. Quelle piccolissime pause che sentite tra una cosa e l'altra sono volutamente, perché andrà a far parte dei podcast questo appuntamento con Hildegard, e quindi vogliamo tagliarlo da tutte quelle che sono intrusioni varie, da pubblicità, IGR, eccetera, eccetera. E allora siamo con Hildegard in diretta questa mattina perché è uscito un album che Io ho avuto in vinile, con all'interno anche un CD. Sono tutte così le confezioni queste, oppure c'è la scelta vinile, CD, come...
No, è tutte le confezioni.
Tutte le confezioni, cioè sia il vinile fa una certa emozione, tira fuori un vinile nuovo, guardarlo in controluce, e poi all'interno c'è anche la versione compact. Ma torniamo a parlare di popolazioni, parliamo di quelle che sono poi le storie completamente diverse, immagino, no? Da una tribù all'altra. Abbiamo parlato di Sud America, abbiamo parlato anche di Tibet, giusto?
Sì.
Sono gli stessi problemi oppure si naviga su due versioni diverse?
Ma si vorrebbe separare, ma in realtà l'approccio delle popolazioni indigene è lo stesso, hanno le stesse divinità o comunque le stesse credenze animiste. Nel Tibet, a parte della religione antica del Bon, l'antica religione animista, e il buddismo, che poi si è fuso completamente con i rituali del Bon, assomigliano molto ai rituali che si fanno nell'alto, in Bolivia, e anche altri luoghi del pianeta, per cui l'approccio è sempre lo stesso, le problematiche continuano a essere la loro lotta per la sopravvivenza, il fatto di sforzarsi ogni giorno in luoghi distanti, reconditi, dove per fare una piccola cosa devono ancora viaggiare, camminare. Altri, come gli indigeni Penan nel Sarawak, continuano a scappare dalla civiltà perché la considerano che grava sulla loro esistenza, per cui i problemi continuano a essere gli stessi.
Allora, tu hai realizzato, quanto tempo fa è stato fatto questo?
Sette anni fa.
C'è un libro con un compact disc.
2013.
E anche un DVD?
Un DVD, un documentario. Sì.
Un documentario fatto di che cosa? Filmati d'epoca?
Filmati d'epoca. Quel progetto si chiama Tibet de las Voices from Himalaya. È stato dedicato all'esilio, 50 anni d'esilio, in quel momento, nel 2013, del Dalai Lama. E racconta un po' la storia del Tibet con una visione un po' diversa, raccontando proprio quello che dicono loro degli accadimenti, di chi era la responsabilità di tutto quello che è accaduto, perché da una parte si parla ancora sì della Cina, però in realtà sono stati un po' gli inglesi a vendere alla Cina il territorio del Tibet, e dopodiché completamente i cinesi hanno tentato di sopraffare la loro cultura buddista. Adesso, in questo momento, sicuramente hanno cambiato rotta e cercano di difendere e di promuovere la cultura del Tibet.
E questi cinesi?
E questo i cinesi, sì.
Questi cinesi,
sì, perché
quindi...
si sono resi conto che inizialmente hanno distrutto un sacco di monasteri e hanno perseguitato la popolazione. Di fatto il Dalai Lama, nell'esilio di oltre 50 anni, è scappato camminando attraverso le montagne nevate dell'Himalaya fino ad arrivare a Dharamsala in India, dove vive attualmente, e lui è stato accompagnato da oltre 100.000 persone che con lui hanno sofferto questo lungo viaggio. Il progetto è stato realizzato, parla un po' di diversi aspetti, anche del buddismo, del Bon, l'antica religione animista, delle musiche, dei rituali, dei mantra buddhisti, delle cinque scuole, compresa il Bon, in Tibet. Pertanto, insomma, è stato un regalo per me, principalmente, poter lavorare in questo lungo progetto, e poi ho avuto l'opportunità di consegnarlo nelle mani del Dalai Lama.
E questo è fatto proprio in occasione della quinta decade,
del cinquantesimo anniversario.
Cinquantesimo
anniversario dell'esilio del Dalai Lama.
Dell'esilio del Dalai Lama. Che ha dell'incredibile, perché dove sei andato a recuperare tutti questi filmati?
Sono stato in Nepal, una parte del Tibet, insomma, nelle zone del Ladakh.
E quando ti presenti come ricercatore di questi documenti, che cosa pensano?
Ma in realtà, con il mio aspetto, loro pensavano che ero di là. E Non sapevano dove ero, se ero del Nepal, e si vede che in questo senso mi aiuta un po' la fisonomia sudamericana.
Sì, quindi ti hanno scambiato per uno di loro, per intenderci.
No, ovviamente non parlo tibetano, però in inglese con il traduttore riuscivo a comunicare, E poi credo che l'approccio fra le persone, non ce n'è bisogno di sapere a volte una lingua, no? Basta guardarsi, riconoscersi, rispettare, e il resto si dà da solo.
Hildegard, ci ascoltiamo a questo punto un altro pezzo che si chiama Caribai. E che cosa racconta? Dunque, intanto a cantarlo è proprio Hildegard, lo sottolineiamo perché è importante, gran bella voce.
Cosa questa. Che non faccio sempre però.
Cosa che non fai sempre, ma qua hai questa voce possente, roca, che ci accompagna. E poi c'è anche una parmigiana, giusto, che canta con te.
In la versione di Sangre d'America c'è Antonella Montali, lì non c'è lei.
Ascoltiamo quella allora, okay. Ascoltiamo quella con dalla Sangre d'America, va bene per te? Che cosa racconta Hildegard questa?
Il mito delle cinque aquile bianche che hanno dato l'origine alla cordigliera delle Ande.
Del cóndor haz que el águila real descienda sobre mi alma para poder alcanzar los altos montes y el cielo y así poder adorar con plumas blancas mi pecho Caribai, Caribai.
Torniamo insieme, siamo con Hildegard insieme ai suoi numerosi lavori. Abbiamo ascoltato questa mattina Caribai in questa versione da La Sangre d'America 1530. Poi è stato realizzato un altro album, giusto, dove compariva Caribai, quattro album a quattro
sì,
versioni diverse.
È stato pubblicato in Cina e poi è stato pubblicato in Spagna, in Italia da Universal Music, della Ryko Warner negli Stati Uniti e in Olanda, per cui si è continuato a pubblicare finché è diventato un libro che si chiamava che si chiama Afro-Amerindios, che ha avuto alcune menzioni sul New York Times. In tempi in cui nessuno faceva questo tipo di fusione, era una fusione molto strana in il momento,
certo.
Oggi è un po' più facile.
E quindi in tempi non sospetti, diciamo.
Sì,
allora.
Totalmente.
Perché tu quando hai iniziato poi ad occuparti di questo?
Nella celebrazione del 500 anniversario della scoperta d'America e nel 1992.
1992, quindi si va indietro di 30 anni,
sì,
praticamente.
Quindi ho cominciato da una parte a fare la musica commerciale o potuto lavorare con le diverse casse discografiche, le multinazionali, però nel frattempo dovevo cercare di giostrare in un certo modo la musica commerciale, quindi finché è arrivato il successo nel 2001 di Candela de Noelia, che è stato numero uno in Italia, in Francia, in Spagna, rientrato negli Stati Uniti nella Billboard, e mi ha dato l'opportunità anche economica di potermi dedicare alla ricerca di questo tipo di musica che è dispendiosa, poiché bisogna andare nei luoghi lontani.
Ecco, vogliamo parlare giusto un minimo, no, di Noelia Candela, perché è importante comunque, al di là è il tuo presente, è il tuo passato, è il tuo lavoro ed è tutto quello che ti ha permesso poi di fare anche queste cose, no? Candela Noelia l'hai prodotta tu, dico
ho
bene?
Ho prodotto il brano che è stato proprio un caso. Sono andato al Festival de Cannes, al Midem, e ho ricevuto questo brano che originalmente era un merengue che non diceva niente, e ho cominciato a lavorare con alcuni DJ di Spagna, Pedro del Moral, e poi qui ho fatto 5 versioni finché abbiamo affinato quella che è stato il successo di Candela, che poi è impazzato nelle radio, primo numero uno in Italia e così in Francia, è rientrato negli Stati Uniti, ho fatto il video. E lei è venuta al Festival Bar a ricevere il disco d'oro e ancora si sente.
Ecco, diciamo che questa canzone ti ha permesso poi di continuare a fare il tuo lavoro, no? Il tuo lavoro di ricerca è importante, perché comunque non si vive d'aria, e quindi anche il Del Garda, insomma, come dire, avrebbe anche bisogno di un paio di lire per andare, prendersi il treno, l'aereo, il volo, il pernottamento, insomma, al di là che sia una persona che si adatta anche a dormire per terra con un sacco a pelo, con le tribù, ma diciamo che insomma tutto il resto bisogna portare in qualche modo, sbarcare il lunario, no?
Diciamo quindi... che sì, che per le case discografiche e per la multinazionale la major guarda sempre il profitto, quindi ovviamente la musica è per loro hanno un budget annuo, ci sono 5 artisti, quello che funziona sarà quello su cui faranno l'investimento, e quindi ci voleva veramente un successo arrivato in un momento propizio. E dopo di quello ho potuto lavorare con lei per altri brani che non sono stati successi qua, però comunque si hanno continuato a suonare sia nella classifica Latin Chart della Billboard in Stati Uniti, in Puerto Rico, dove lei continua a essere una persona famosa, conosciuta, per cui ho avuto occasione di continuare a lavorare brani, a produrre per lei. Dopo è successo anche il progetto di Pampero, il Run dei Peggiori Bar di Caracas, che è stato anche quello un progetto che per la pubblicità è andato molto bene.
Era il peggio, cos'era? Me la ricordo, cioè il peggior
room de los peores bares de Caracas.
I bar peggiori di Caracas, bellissima anche quella. Tra l'altro nel sito di Il Del Garda, che è networldmusic.com, trovate tutta la sua discografia,
sì.
Ed è importante perché, come vi diceva, c'è sia la parte commerciale che quella di ricerca etnica, eccetera eccetera. Lì lo vedete nelle vesti del Latino Man con
è suave passato molto
sex
tempo
affair, è passato molto tempo, sì, però era quella, mi ricordo bene. La ragazza l'ho già vista,
ma erano diverse persone, perché deve ricordare che noi siamo stati i primi in Italia a lanciare la musica latina, quindi è uno dei posti test dove è funzionato insieme a Milano la musica latina in tempi in cui la gente non ballava, non era una cosa conosciuta, per cui abbiamo fatto tendenza in quel momento e da lì in poi si è aperto la porta delle pubblicazioni discografiche.
Eh sì, perché la musica latina poi ha avuto un boom veramente incredibile e alla base c'era chi l'ha portata, no? Quindi tutta una serie di latinoamericani, dai ballerini ai musicisti.
Era un circo bello grande per poterla proporre in quel tempo.
Adesso c'è ancora comunque.
C'è ancora, c'è ancora, però vabbè, in questo momento non è neanche tanto importante, perché diversi brani partono già dagli Stati Uniti come crossover. Quindi riscontri quel reggaeton ogni anno, questi due o tre brani in spagnolo. Anche qua gli artisti cantano in spagnolo, già una cosa più facile di ascoltare.
Hildegard, proseguiamo con l'ascolto. Un altro pezzo a questo punto ci volevi far ascoltare, giusto?
Fatima, una produzione con Volk Arman. Fatima è un studio mistico e spirituale europeo.
Chalala Fatima.
Termina così il pezzo Hildegard. Vogliamo ricordare il titolo di questa canzone che abbiamo ascoltato?
È Fatima, è il gruppo Prophet Eyes che ho prodotto insieme a Paul Carman, fautore di Enigma insieme al rumeno Michael Cretu.
Michael Cretu, ricordiamo, quello di Samurai, giusto?
Sì,
ex compagno di Sandra, eccetera, sì. Eccetera. Non c'è più, giusto, Michael?
Non c'è più.
Ecco, non c'è
lui
più.
Lui era di origine rumeno e vissuto in Germania, lì ha conosciuto a Paul Carman, che hanno prodotto quel grande album che ha fatto un grande successo sulla musica mistica in quel periodo.
Vero, vero, ricordo di questa cosa, di questo successo anni 80, Samurai, davvero, davvero incredibile. Allora, una sera vieni qua con me e parliamo di tante altre cose molto più ampliate di quello che un'ora ci può permettere, perché abbiamo giusto fatto in tempo ad assaggiare alcuni dei lavori di quello che era il lavoro di ricerca di Hildegard in giro per quello che ha a che vedere con il mondo, e quindi non solo l'ambiente, le tribù, il Tibet, l'Amazzonia, gli Aframerindi, la Sangre d'America 1530, ma anche tutto quello che ci portava poi a vedere che cosa sta realizzando, al di là delle cose commerciali che sono state pure importanti e lo saranno anche per i prossimi anni insieme.
Il Arawak credo che sarebbe il brano di cui si è lì nella piattaforma da poterlo ascoltare, che riguarda uno dei sciamani dell'Orinoco che abbiamo potuto registrare al posto di Munai Kausai.
Perfetto, la canzone con la quale chiuderemo il nostro appuntamento di questa mattina. Allora, quindi vediamo un po' se riesco a recuperarla. Dunque, io ho le prime.
Allora niente, parliamo di Munai Kausai.
Stavo guardando Orinoco, Bird of Paradise, Parishan. No,
Orinoco Arawak.
Questo allora.
Orinoco.
Ah, perfetto, perfetto. Avevo capito che fosse l'altra che preferivi. Va bene questa allora. Noi ci salutiamo qua, Hildegard.
Grazie.
Questo fa capo all'ultimo tuo lavoro. Abbiamo parlato, appena accennato, di questo.
Sì, questo si chiama album Ancestral, che sono brani che sono recuperati da invocazioni, guarigioni dei diversi sciamani che vanno dall'Himalaya alla foresta amazzonica, all'Africa, Bolivia, Perù, Messico, del Tibet, alcuni mantra buddisti, del Bon, l'antica religione, anche del buddismo tibetano, e così si fa un giro nell'Asia, in Oceania, fino ad arrivare al sud del Pacifico, anche con alcuni canti maori.
E allora ci salutiamo proprio con un assaggio, semplicemente un assaggio, perché sono più di 20 pezzi da ascoltare, tra l'altro tutti uniti, giusto?
Sì, c'è un interlude, sì, c'è un interlude che unisce tutti quanti, perché è proprio un concept project che va, un viaggio musicale, un viaggio sonico lo chiamano.
È un viaggio musicale, ho letto che c'è un nuovo genere musicale che è il folk elettronico,
tutto il folk tuo, elettronico,
giusto?
Sì.
Perché non ho mai sentito di questo genere musicale.
Folk. E un po' darle tecnologia alla musica folk o etnografica per darle un vestito un po' più gradevole che permetta all'ascoltatore almeno entrare in questo mondo fino ad arrivare alle cose più astratte.
Hildegard, Orinoco, Arawak Chant, così si legge?
Sì. È un canto rituale dell'Orinoco.
Grazie per essere stato qui con me.
Grazie a te e a tutti gli ascoltatori.
Ti ritroverai presto sul podcast di Radio Parma.
Grazie tanto.
Grazie Hildegard.
Desde el latido sagrado del corazón de la madre tierra y del constante sonido del padre cielo se oye la descendencia de aquellos que renacen en el mundo natural. Las corrientes del mar sin tiempo avanzan en tranquila quietud, trayendo la armoniosa música del océano infinito. Confluyen las fuerzas vitales del universo, liberadas por el esplendor interior de las almas, emerjan silenciosas y que los poderes sean revelados.
koi
pe pe matna na dana gana bana bana ko
I'm